possono frequentare, si fanno anche di vita.
Proprio Umberto, uno delle, dei forum proprio, si chiama, di questa settimana si chiama 30 anni di mafia e di antimafia. Abbiamo poco tempo a disposizione, quindi non pretendiamo da sintesi degli ultimi 30 anni. Però ci puoi raccontare almeno in grandi linee cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa nel panorama sociale, politico, anche criminale di questa zona e quali sono le novità a cui ci troviamo di fronte.
Io sono contrario a queste visioni del tipo mafia vecchia, mafia nuova. La mafia, come tutti i fenomeni, durata, persistente nel tempo, intreccia continuità e trasformazione. Per esempio, per quanto riguarda l'estorsione, che adesso va alla grande e poi rilanciata, noi la ritroviamo in quelli che chiamo fenomeni primafiosi nel XVI secolo. Quindi la mafia negli ultimi anni che cosa ha mantenuto i suoi aspetti caratterizzati? La signoria territoriale, che viene esercitata anche attraverso il pizzo, le persone, come forma presa criminale, questo è un dato costante. Su questo dato costante poi si intrecciano, con la grande capacità della società, i mutamenti relativi all'adeguamento ai cambiamenti del contesto. Quindi già nel corso degli anni 60, per esempio, c'era un'attività internazionalizzata, per esempio con il contrabbando di sigarette, poi questa dimensione internazionale si è, diciamo, ingigantita con il traffico di droghe, per cui io per esempio per la mafia degli anni 60 adesso parlo di mafia finanziaria, che significa che possiamo dire che gran parte dell'accumulazione illegale è legata soprattutto a questi grandi traffici internazionali, quindi poi con i problemi del riciclaggio e dell'investimento, dello scaricamento di questo denaro sporco riciclato anche sul mercato legale. Però si mantengono questi aspetti, possiamo definire aspetti politici, perché ho parlato di mafia come soggetto politico, appunto partendo da questo concetto di signoria territoriale che viene esercitata in particolare attraverso questa forma di fiscalità che è risultata. Quindi adesso ci troviamo a un impasto in cui si mantengono le radici, questa dimensione territoriale, però c'è questa grande capacità di adattamento per cogliere le occasioni più convenienti che presenta sia il mercato illegale che quello legale, perché poi gran parte di questo denaro fluisce sul mercato legale per quanto riguarda per esempio gli appalti, e c'è anche una grande capacità di drenaggio del denaro pubblico che, ripeto, era già cominciato negli anni 60 dopo la creazione della Repubblica Siciliana, quindi già prima, la Siciliana viene creata nel 1946, poi con la cassa del quindi una realtà contorta, complessa, che in certi periodi, primi anni 80 e primi anni 90, è stata attraversata da una forte conflittualità interna che è diventata anche attacco all'esterno a personaggi che si muovevano in contrasto agli interessi mafiosi, per cui sono caduti uomini politici anche di maggioranza, come il presidente della regione Mattarella, sono caduti magistrati, uomini del corpo dell'ordine, giornalisti, eccetera eccetera. La reazione delle istituzioni c'è stata con un'ottica d'emergenza a partire dagli anni 80, cioè a partire dal diritto alla legge. Ricordiamoci che la legge antimafia, che viene con 150 anni di ritardo, perché la definizione che dà la legge antimafia della mafia, attività complessa, l'organizzazione criminale e poi una serie di rapporti, noi la troviamo già negli anni 30 dell'Ottocento. Però la legge antimafia ha significato una risposta appunto al soprattutto al ha significato fermare il processo, poi dopo le stragi capaci di veramente ci sono state altre leggi, per cui possiamo dire che per quanto riguarda Cosa Nostra, cioè per quanto riguarda l'organizzazione criminale, ci troviamo di fronte a un fatto storico, cioè gran parte dei capinati e gran parte dei gregari sono in carcere. Se teniamo conto che fino appunto agli anni 80, soprattutto nel periodo in cui la mafia era il braccio armato contro le lotte contadine, e innumerevoli delitti mafiosi che hanno colpito già dai tempi dei fasci siciliani fino all'Ottocento, Postello da Ginestra, gli anni 50, che hanno colpito decine e decine, 108 morti, si calcolano soltanto dal 1893 al 1894, il periodo dei fasci siciliani, decine e decine di criminalisti, tutti quelli che erano impuniti. E quando la mafia, appunto forte di una limitazione dell'accumulazione illegale, ha cercato di avere più peso dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista degli investimenti, ha trovato degli ostacoli, qui cominciata, oltre alla mattanza interna, sono cominciate una serie di delitti esterni e in primo luogo hanno pagato il delitto della Chiesa, poi hanno pagato i delitti e stati in cui sono morti Falcone per tutti. Quindi da questo punto di vista, se guardiamo a Cosa Nostra, se guardiamo all'organizzazione criminale, noi ci troviamo di fronte a una situazione che non possiamo non registrare, cioè parecchi stati e gregari sono i fatti. Il problema riguarda quello che chiamo sistema di rapporti, che significa un blocco sociale che comprende anche gli stati popolari e poi quella che chiamo un borghesia mafiosa. Non viene a criminalizzare tutta la borghesia o criminalizzare tutta la società, significa però sapere e documentare che ci sono rappresentanti del mondo delle professioni, dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione, della politica, delle istituzioni che sono in rapporto organico con mafiosi e con l'accumulazione illegale. Da questo punto di vista si è tentato di colpire questa che genericamente si chiama donatrice, io preferisco parlare appunto di questa che si chiama donatrice, con questa elaborazione giurisprudenziale, perché non c'è una legge, questo concorso esterno è un'applicazione mafiosa. Si sono fatti in gran parte dei buchi nell'acqua, perché tutto questo tema dei rapporti che poi sono costitutivi del potere mafioso, cioè senza questi rapporti tratterebbe di una criminalità organizzata, ma pur sempre di peso non particolarmente significativo, si calcola che gli organizzati in Cosa Nostra e dintorni vanno da 5 a 7 mila, non di più, e siamo 5 mila. Quindi questo sistema di rapporti non può essere colpito soltanto a livello giudiziario, è un problema di crescita della società nel suo complesso, e qui possiamo dire che anche le ultime elezioni dimostrano che il consenso è difficile. Cioè, se Cuffaro viene condannato con una sentenza che a mio avviso è un po' troppo blanda per favoreggiamento e viene ricandidato e viene rieletto, significa che queste condanne, più che della disistima, sono una sorta di aureola. Dell'Utri, condannato per concorso esterno in primo grado a 9 anni, candidato e rieletto, e nelle ultime battute della campagna elettorale ha detto che Nangano faceva tutto meno che lo stalliere ad Ascoli, è un eroe perché non ha parlato appunto di questi rapporti che aveva con lui e con Berlusconi. E il punto fondamentale che dobbiamo registrare è che il sistema che è chiamato tuffarismo, che si chiamerà lombardismo, che generalmente si chiama berlusconismo, è un sistema forte e vincente, non soltanto il sistema elettorale, perché assicura con il rilancio delle grandi opere, buoni affari a quei soggetti che formano la pubblica mafiosa, e attraverso il sistema clientelare risponde a bisogni di gran parte degli stati popolari distribuendo quote di reddito. E su questo terreno bisogna dire che le cosiddette forze di sinistra non hanno un'analisi adeguata, adesso parecchi usano questa mia espressione perché è mafiosa, ma in termini molto vaghi, non c'è nessuna capacità di raccordo con gli strati popolari, e quel tanto di antimafia continuativa che si è fatta in questi ultimi anni è assolutamente minoritaria. Io indicherei un'attività continuativa, l'attività nelle scuole, che però spesso fanno il limite della fattezza, della retorica, si parla di legalità in termini troppo generici, l'uso sociale dei beni confiscati, e sono alcune decine di cooperative e alcune centinaia di soci di queste cooperative, l'antiracket, che sono circa 100 associazioni in tutta Italia e alcune migliaia di associati. Siamo, anche dal punto di vista quantitativo, in pieno minoritarismo. Le lotte contadine, che facevo riferimento prima, di là centinaia e migliaia di persone impegnate per lunghi periodi. E io ritengo che se non si mette al centro oggi, da parte della cosiddetta società civile organizzata e da parte delle forze politiche che in qualche modo si identificano in una ipotesi di ricostruzione della sinistra, se non si mette al centro questo problema di cosa è diventato il lavoro, di come è frammentato, di come è diventato pulviscolare il lavoro all'interno dei processi di globalizzazione, e quindi scegliendo di sottolineare un impegno diffuso sul territorio con i disoccupati, i precari, i flessibili, gli ultraflessibili, cioè tutto questo mondo estremamente frammentato, che esprime un grande disagio e che in parte fluisce nel sistema clientelare, prima democristiano e adesso costoriano, imbarcano, costoriano, se non si mette al centro questo tema, io credo che resteremo a fare testimonianze anche noi, ma resteremo ignoranti.
Sì, tra i vari termini che hai usato ce n'è uno che mi sembrava hai dato una grossa rilevanza, che è quello di signoria territoriale, che poi forse è uno dei concetti che più colpiscono anche chi sta fuori dalla Sicilia, no? Nel senso che sappiamo bene, specie di buone magari da città ricche, Roma, Milano, c'è un fiume di soldi dalla provenienza spesso incerta che arriva e che viene investito, però non ci sono organizzazioni che in qualche modo controllano capillarmente il territorio. Secondo te, secondo voi è possibile immaginare anche qui in Sicilia, diciamo, un passaggio ulteriore delle attività criminali per cui in qualche modo questa signoria territoriale, che in fondo direttamente non dà molto finanziamento, non dà molto denaro, venga in qualche modo abbandonata, che si arriva a una finanziarizzazione completa di tutte le attività, dove c'è comunque bisogno di un controllo del territorio preciso per portare avanti le attività.
Si dice da parte dei mafiosi?
Sì.
Ma io ritengo che appunto la persistenza della mafia si spiega con questo impasto di antico, addirittura di arcaico e di moderno, di postmoderno, cioè i processi di finanziarizzazione e di internazionalizzazione non vanno a scapito della pregnanza della dimensione territoriale. Tra l'altro bisogna sapere che anche i gruppi di nuova formazione in qualche modo seguono il modello mafioso, nel senso che l'insediamento in primo luogo si sposa con l'esercizio del fisco, con l'esercizio dell'estorsione, che significa come configurare un orizzonte, configurare un territorio dentro cui tu assumi una sorta di dimensione statuale. Qui comandiamo noi, e il riconoscimento di questo comando avviene attraverso la fiscalità criminale, attraverso la tassa. Questo lo ha fatto la mafia siciliana fin dalle origini. Le estorsioni a Palermo sono documentate nel 16 di un pericolo quando io parlo di fenomeni prematuri. Questo lo sanno altri gruppi, questo l'hanno fatto quando sono integrati una serie di anni in Stati Uniti, questo lo fanno i tamburisti, lo fanno in Grande, lo fanno sempre con l'Unita, lo fanno gli Albanesi, lo fanno i russi, eccetera. Quindi questa dimensione, che pare premoderna, prestatuale, invece è una dimensione fondamentale perché fonda il sostegno, il pilastro su cui poi si regge la continuità dell'attività. Poi sta, e qui entra in gioco la politica mafiosa, entra in gioco i professionisti, gli imprenditori, eccetera. Poi sta la capacità che questi gruppi criminali hanno di dotarsi di consulenze, di rapporti che permettano di cogliere gli aspetti della modernità, cioè di cogliere gli aspetti più convenienti all'interno del mercato. Quello che è avvenuto negli Stati Uniti, per esempio, negli anni 20-30, quando c'è stato il proibizionismo degli alcolici. Il proibizionismo degli alcolici che cosa significa? Quindi era un spalto imprenditoriale finanziario di organizzazioni criminali, non soltanto imprenditoriali, che fino a quel momento cosa faceva? Facevano il racket, facevano la prostituzione, cioè queste attività, diciamo, molto meno lucrose, anche se la prostituzione era già molto lucrosa in quei tempi, sto parlando dell'Ottocento, quando è cominciato l'insediamento. Ma negli anni 20 e 30 c'è questo salto imprenditoriale finanziario derivato dal fatto che stigmatizzi come illegale la produzione e il consumo di un bene che invece ha un consumo diffuso e anzi la proibizione diffonde ancora più il suo consumo. Quindi loro si presentano come imprenditori, cioè come produttori e commercializzatori di questo bene illegale, birra, whisky, vino, eccetera, il cui consumo invece di diminuire, invece di flettere con la proibizione aumenta e diventano uno dei grandi soggetti finanziari degli Stati Uniti, mantenendo però la dimensione dell'insediamento che spesso passava attraverso le storie. Quindi io ritengo che se dobbiamo leggere la storia anche la realtà attuale, dobbiamo tenere conto di questa doppia faccia. Tra l'altro i due aspetti, l'arcaico e il premoderno, il moderno e il postmoderno, la dimensione di signoria territoriale e la finanziarizzazione, sono aspetti reciprocamente funzionali. Noi siamo qui a Cinisi. Perché Cinisi è diventato un distretto fondamentale del traffico di droga? Perché lo zio di Peppino prima, Cesare Manzella, e poi soprattutto in un periodo, diciamo, in cui il traffico era aumentato, era lievitato, Gaetano Badalamenti dopo, hanno il controllo sull'aeroporto. Allora si installano attorno all'aeroporto di Punta Raisi una serie di raffinerie d'eroina, allora era soprattutto l'eroina, l'eroina viene imbarcata attraverso l'aeroporto di Punta Raisi sotto controllo e poi andava all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York perché gli Stati Uniti erano allora il grande mercato di consumo. Ecco, questo per esempio dà un'immagine piena di come una dimensione arcaica, la signoria sul territorio, che significa anche signoria sui rapporti personali, sui matrimoni, sulle parentele, amicizie, ma soprattutto signoria sull'attività imprenditoriale, sull'attività economica. Quindi questa dimensione arcaica poi si sposa perfettamente con il processo di accumulazione legato in questo caso, alla droga principe, in quel periodo, l'eroina, che ha un grande mercato di consumo nel paese più evoluto in quel determinato periodo. Quindi anche per quanto riguarda la 'ndrangheta, la camorra adesso, io starei attento a segnalare soltanto gli aspetti innovativi. Gli aspetti innovativi giocano sempre in un terreno, in un contesto, in cui gli aspetti storici, tradizionali, arcaici, vengono perfettamente mantenuti e giocano tutti quanti in un rapporto di reciproca funzionalità.
Senti, un'ultimissima domanda, anche perché poi a questo dedicheremo la nostra puntata. Hai scritto un libro che si intitola Dalla mafia alle mafie, e che presenteremo con calma, no? Un accenno al perché si passa dal singolare al plurale.
Perché già storicamente, parlo delle triadi cinesi, la Yakuza, la Camorra, la stessa 'ndrangheta, c'erano gruppi criminali di tipo complesso, che hanno delle loro specificità rispetto al modello mafioso siciliano, ma condividono con il modello mafioso siciliano l'esistenza dell'organizzazione più o meno strutturata con il sistema di rapporti. Tutto questo poi, diciamo, è dilagato negli ultimi anni con il venire fuori di una serie di soggetti nuovi o la modernizzazione di soggetti storici e tradizionali, per cui senza poter pensare che il modello maggiore siciliano sia un modello evitato da tutti, ma in ogni caso gran parte di questi gruppi criminali si sono evoluti pur mantenendo e sviluppando loro aspetti specifici secondo quel modello che dobbiamo fare vittima alla complessità, cioè intanto l'organizzazione più o meno strutturata, per esempio Cosa Nostra si è detto che ha un'organizzazione gerarchico piramidale, anche se la monarchia assoluta, la dittatura dei Corleonesi, adesso a quanto pare non c'è più, si è ritornata alla posizione che io chiamo della Repubblica Confederale. E Andrangheta per esempio non mette più l'accento sulla parentela, la parentela c'è pure in Sicilia, però sono sempre i gruppi mafiosi, sono i gruppi aperti, non limitati ai rapporti di sangue. E la Camorra invece è più discolare, la Camorra è una realtà fortemente frammentata, per cui tu hai questo continuo, questa guerra permanente che è un elemento di debolezza. Insieme con la struttura più o meno rigida hai questo sistema di rapporti che ti permette di essere un soggetto complesso e spesso con un ruolo dominante all'interno del contesto sociale. Quindi io in questo libro studio i vari approcci, sociologi, criminologi, storici, psicologi, economisti, anche i teologi, giornalisti che hanno dato un certo contributo fino adesso minimo, e vedo che gran parte di questi studi seguono stereotipi, cioè per esempio fino alla realizzazione di Buscetta, anche per la Sicilia, si diceva che non esisteva l'organizzazione. Negli anni 60 c'era il libro di NRS Mafia, che è un antropologo tedesco, che diceva che la tesi più sbagliata era quella dell'organizzazione, mentre nei nostri studi hanno sempre partito da questa base, l'organizzazione c'è, anche quando fare segreta, che spesso sono i segreti di Pulcinella. Poi, dopo la rivelazione di Buscetta, che cosa si è fatto da parte di studiosi, anche con libri che sono molto gettonati, cioè l'organizzazione, quindi prima era tutto subcultura, prima tutto comportamento, adesso è tutto organizzazione, no, la mafia insieme organizzazione e comportamento, però costitutivo del fenomeno mafioso e altri fenomeni adesso assimilati è soprattutto il rapporto con l'economia, il rapporto con la politica, cioè i rapporti che si costruiscono all'interno dei blocchi dominanti e fanno sì che i soggetti protagonisti dell'accumulazione illegale diventano poi soggetti del contesto sociale con un ruolo spesso di dominio o comunque un ruolo di grande rilievo.